Il mio intervento ha principalmente come scopo quello di delineare inizialmente alcuni problemi storiografici relativi alla categoria del medio-giudaismo e in secondo luogo presentarvi alcune delle tematiche principali proprio della letteratura medio-giudaica. Questa letteratura costituisce in qualche modo il background, lo sfondo comune, sul quale affondano le proprie radici molti testi della letteratura cristiana dei primi secoli, tra cui anche il Vangelo di Giovanni che voi state approfondendo. Ed è per questo motivo che trattare questo argomento e in qualche modo evidenziare i nodi problematici che questi testi affrontano può essere utile anche in prospettiva di capire meglio, avere forse anche uno sguardo differente sui primi testi della letteratura cristiana. Inizio parlandovi un po' della definizione stessa di medio giudaismo, che è una definizione che nasce in tempi recenti. Parliamo dell'inizio degli anni 90 con il famoso testo di Gabriele Boccaccini, Il medio giudaismo. Boccaccini all'interno del suo libro, in un appendice, ripercorre un po' la storia degli studi relativi proprio a questo periodo e definisce, diciamo, il medio giudaismo grosso modo come quel periodo della storia del giudaismo che va dal III secolo avanti Cristo, quindi più o meno il periodo della conquista macedone di Alessandro Magno, della Palestina e del Medio Oriente, potremmo dire in generale, fino grosso modo al II secolo dopo Cristo. Quindi è un contenitore abbastanza ampio, ma allo stesso tempo molto definito, ed è prima di tutto una categoria di tipo storico-cronologico. Questo periodo, per molto molto tempo, è stato visto dalla storia degli studi come una sorta di appendice secondaria a cui dedicare solo sporadicamente e in seconda battuta la propria attenzione. Il primo che forse alla fine del 1700 tenta di dare una prima definizione di questo periodo non troppo negativa è un ecclesiastico inglese che si chiama Humphrey Prideaux, il quale, diciamo, è il primo a definire questo periodo come fase intertestamentaria che si pone a cerniera tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Successivamente gli studi sono proseguiti, però sono stati forse meno gentili rispetto alla definizione di Prideaux, perché questo periodo, insomma, della storia del giudaismo è stato definito come Spes Iudentum, ovvero giudaismo tardo. Con tardo si intende in qualche modo decadente, cioè c'è una definizione di tipo negativo. Il medio giudaismo viene visto come un periodo in cui l'antico spirito profetico di Israele in qualche modo si sta lentamente spegnendo per lasciare spazio al novum che è rappresentato invece dal messaggio cristiano. A metà Novecento invece la situazione comincia un po' a cambiare, degli studi più approfonditi portano in qualche modo a rivalutare il periodo, soprattutto probabilmente sulla scia anche della scoperta dei manoscritti del Mar Morto, i quali hanno rivelato che il periodo in questione era molto più vitale, molto più variegato di quanto fino allora si fosse pensato. E potremmo dire che la cifra del medio giudaismo diventa proprio l'intenso dibattito teologico che si sviluppa tra vari gruppi religiosi. Verso la metà del Novecento si comincia quindi a definire questo periodo come Early Judaism, cioè giudaismo antico. Il giudaismo antico è sicuramente una definizione in qualche modo meno connotata negativamente rispetto a giudaismo tardo, però allo stesso tempo è un contenitore molto grande. Lascia intendere che il giudaismo dai tempi dell'impero persiano, dal VI, dal IV secolo fino al II secolo e quindi all'affermarsi di quello che poi sarà il giudaismo rabbinico, sia un unico ed unitario grande contenitore. Così non è, perché al suo interno invece è molto diversificato, e quindi distinguere un giudaismo antico da quello che sarà poi l'affermarsi del cristianesimo e del giudaismo rabbinico nel II secolo dopo Cristo ha una sua certa importanza, perché fa capire come questa fase sia una fase di transizione con delle caratteristiche proprie diverse da quelle che l'hanno preceduta e differenti anche da quelle che verranno successivamente. Lo sfondo su cui lavora Boccaccini, mi piace sempre ricordarlo, sono gli studi di Jacob Neusner, che è il primo a parlare di questo periodo come di un periodo caratterizzato non da un unico giudaismo, ma da molti giudaismi. Lui parla proprio di giudaismi al plurale. Questa definizione di Neusner forse è un pochino eccessiva e personalmente io preferisco mantenere una linea un po' più cauta. Forse parlare di giudaismi è un po' eccessivo, è forse preferibile privilegiare una linea interpretativa come quella di Paolo Sacchi, che parla di diverse correnti interne ad un unico giudaismo. Però il suggerimento di Neusner, che poi apre agli studi di Boccaccini e in seguito anche agli studi di Sacchi che approfondiscono in questa direzione, è comunque molto interessante perché ci fa capire che la cifra di questo periodo è la multivocità. Ci sono molti gruppi teologici che discutono tra loro rispetto a diverse problematiche che possono essere quella della provvidenza divina, quella del male, questioni legate al rapporto Dio-uomo, ricadute antropologiche di determinate dottrine della provvidenza, questioni di determinismo, figure di mediazione, e non c'è un'unica visione, non c'è una teologia omogenea. Questo perché in questa fase della storia del giudaismo non c'è ancora un canone, non c'è un canone fissato e non c'è quindi neanche una teologia unitaria che si rifà a un canone ben definito. Il canone, come immagino sappiate molto meglio di me, viene in qualche modo fissato a partire dal secondo secolo d.C. con il giudaismo rabbinico, ma qui siamo prima del giudaismo rabbinico, siamo prima del cristianesimo, siamo prima di determinate divisioni di tipo confessionale e quindi il dibattito è molto più aperto e lascia convivere diverse prospettive. A questo punto, presentate a grandi linee le caratteristiche del medio giudaismo, che si definisce appunto come un periodo caratterizzato da diverse correnti interne al giudaismo che discutono tra loro, vorrei soffermarmi su un altro aspetto fondamentale che lo distingue e che è molto importante, cioè l'incontro con l'ellenismo. E qui abbiamo il secondo grosso problema che ha appassionato gli studiosi, quantomeno a partire dagli anni 30 e 40 del Novecento. Fare un excursus e un riassunto all'interno di questi studi è molto difficile perché gli studiosi non hanno, diciamo, una visione omogenea, però grosso modo, anche se questa ovviamente è una semplificazione per restituire un quadro generale, possiamo dire che ci sono due grosse linee di pensiero. Una linea di pensiero che vede una forte ellenizzazione della Giudea in questi secoli che in qualche modo sono di poco precedenti o quantomeno a cavallo dell'era cristiana e quindi uno stretto rapporto di influenza reciproca tra giudaismo ed ellenismo. Un'altra linea invece molto più cauta che sostiene che questa influenza in qualche modo sia molto ristretta, quasi marginale e riguardante soltanto una piccola elite, un'elite di tipo aristocratico. Ora, la prima corrente, quella che vede una forte ellenizzazione della Giudea di questo periodo, fa capo a due importantissimi studiosi, uno dei quali è Wickermann, con il suo Der Gott der Makkabäer, e l'altro invece è Lieberman con Greek in Jewish Palestine, e forse li ho anche poi citati nell'handout, nella bibliografia di riferimento. Le tesi di Wickermann sono molto note e sono importanti, però è una ricerca, è uno studio estremamente coraggioso e in qualche modo di controtendenza. Wickermann analizza il periodo storico della rivolta dei Maccabei, quindi siamo sempre intorno al secondo secolo avanti Cristo, contro in qualche modo il potere di Antioco IV, il re Seleucide, il quale aveva una politica fortemente incentrata all'ellenizzazione. Il periodo legato alla rivolta dei Maccabei è molto particolare perché i re Seleucidi, a partire da Antioco III e ancor più con Antioco IV, il sommo sacerdozio del Tempio, aveva subito dei forti sgravi fiscali e quindi nel Tempio si era accumulata una notevole ricchezza. La carica di sommo sacerdote dunque improvvisamente diventa estremamente ambita e la cosa interessante è che i due sommi sacerdoti che ottengono questa carica, prima Giasone e poi Menelao, la ottengono sotto pagamento di un'ingente somma di denaro al sovrano Seleucide e con la promessa di ellenizzare e di in qualche modo appoggiare questa politica di ellenizzazione del giudaismo. La tesi di Dickerman, che adesso a me sembra largamente accettata tra gli studiosi, è che questa politica di Antioco IV di forte ellenizzazione della Giudea, e siamo nel secondo secolo avanti Cristo, sia stata possibile perché c'era un gruppo giudaico fortemente ellenizzato, filoellenico, che sosteneva la politica del re. E di conseguenza questo presuppone che l'ellenismo fosse in qualche modo già nel secondo secolo fortemente penetrato anche in ambienti giudaici, perché ovviamente c'è un gruppo che sostiene un certo tipo di politica ed è un gruppo giudaico. L'opera invece di Lieberman ha una natura un po' diversa, è un'indagine più che storica di tipo letterario. Il suo intento è quello di prendere alcuni testi della prima, diciamo, letteratura rabbinica e attraverso un'analisi di questi testi mostrare come ci siano dei prestiti dalla letteratura greca. Questo a significare, dal punto di vista dello studioso, che sempre in questo periodo il greco lentamente penetra e la letteratura rabbinica poi in qualche modo raccoglie dei prestiti che sono lentamente entrati proprio nel corso di questo periodo in ambienti più propriamente giudaici. Questi sono i due grossi referenti che in qualche modo aprono la strada all'idea che già nel secondo secolo d.C. i giudei, insomma, fossero scesi parecchi a compromessi con l'ellenismo. Un ultimo autore che cito velocemente, un po' perché mi sta a cuore, un po' perché è anche un importante studioso di filone, che è Gudeno, il quale ha scritto un'opera monumentale. È un'opera in 13 volumi che si intitola Jewish Symbol in Greco-Roman Period. All'interno di quest'opera Gudeno ha tentato di mostrare che molte delle credenze dei giudei di questo periodo fossero incentrate sostanzialmente su due idee, quella di misticismo e quella di salvezza. Queste due idee, che lui recupera soprattutto attraverso un'analisi delle opere epigrafiche e delle opere artistiche ritrovate nelle sinagoghe, questi due concetti di salvezza e di misticismo, secondo Gudeno, sono anche le due cifre distintive delle religioni greco-pagane di questo periodo, e di conseguenza lui sostiene che ci sia una sorta di influenza reciproca tra ambiente giudaico ed ambiente ellenistico. Inizialmente anche le tesi di Gudeno non sono state ben accettate dagli studiosi, anche perché lui poi proponeva per questo periodo l'idea di un giudaismo popolare mistico che effettivamente forse non rispecchia proprio la situazione reale. Però il suo merito principale è stato quello di far capire che poteva esistere un giudaismo in qualche modo normativo per gli uomini di quel tempo senza però essere rabbinico. Cioè, normatività non significa per forza rabbinismo. Qui siamo in una fase precedente e spesso e volentieri gli studi non sono riusciti a capire il proprio di questo periodo perché hanno usato anacronisticamente delle categorie ovviamente dettate da divisioni spesso e volentieri confessionali, che però appartengono ad un periodo successivo della storia del giudaismo. Dovrei concludere questo excursus di studiosi che appartengono a questa tradizione di pensiero facendo un accenno all'opera di Engel, però mi riservo di parlarne più tardi perché vorrei entrare un po' più nel dettaglio, perché credo che l'opera di Engel, che è fortemente sbilanciata rispetto a questa tradizione di pensiero, cioè lui pensa che ci sia un forte influsso dell'ellenismo nella Giudea già nei primi tre secoli precedenti dell'era cristiana, nonostante diciamo non sia proprio forse una tesi molto equilibrata e per questo abbia ricevuto anche molte critiche, io credo rimanga comunque un grandissimo classico e soprattutto penso che dopo la scrittura di giudaismo e dell'ellenismo la storia degli studi su questo periodo sia sostanzialmente cambiata e quindi vorrei in qualche modo addentrarmi un po' più nello specifico, quantomeno nelle sue opere più importanti. Passo quindi un po' a delineare l'altra linea, che è quella che fa capo a Terikover, in particolare nel suo testo Hellenistic Civilization and the Jews, che rappresenta uno dei contributi più importanti su giudaismo e dell'ellenismo. Questo testo è diviso in due sezioni. La prima si occupa della civiltà ellenistica nella Palestina asmonea, analizzando però soprattutto l'impatto e l'influenza dell'ellenismo in ambiente politico. La seconda parte invece si occupa sempre dell'impatto dell'ellenismo sul giudaismo, ma sul giudaismo della diaspora, e lo studio privilegia sempre l'ambito politico. Ferry Cover ha una posizione più moderata perché è lui uno dei primi a sostenere che questo influsso dell'ellenismo è limitato a una piccola elite, che non bisogna fare un discorso generale, bisogna stare molto attenti e limitare in qualche modo quella che era la prospettiva di Wickerman e di Lieberman. Ci sono tutta una serie di altri studiosi, tra cui Feldman, Smith, che poi l'hanno seguito in questa linea e che in qualche modo si sono estremamente impegnati nel tentativo soprattutto di rispondere a quelle che poi vi delineerò in un secondo momento, che sono le tesi proposte da Engel. Questa prospettiva, a mio avviso, è sicuramente più moderata, però allo stesso tempo sul piano della ricerca forse è un po' meno fruttuosa, perché l'elemento dell'equilibrio è sicuramente necessario, però molto spesso è andando un pochino oltre i testi che si riesce a capire un po' di più del milieu culturale del periodo, e questo forse, per quanto mi riguarda, mi deriva dalla mia formazione più filosofica che esegetica. Per quanto riguarda Martin Engel, io volevo parlarvi brevemente delle sue due opere principali. La prima è Giudaismo e l'ellenismo, e la seconda è l'ellenizzazione della Giudea nel primo secolo d.C. Giudaismo e l'ellenismo è la sua opera capitale e analizza il rapporto tra giudaismo e ellenismo nel terzo e nel secondo secolo a.C. Engel sostiene che l'impatto dell'ellenismo sulla società giudaica si sia manifestato innanzitutto ai giudei, ma al mondo orientale in generale, soprattutto inizialmente come una forza di tipo materiale. Quello che ha impressionato inizialmente sono stati soprattutto la tecnica militare macedone e poi l'organizzato sistema amministrativo e burocratico ellenistico. A questo tipo di penetrazione di tipo militare e economica subentra lentamente una penetrazione di tipo linguistica, che secondo Engel, per quanto riguarda la sua analisi delle fonti, basata soprattutto, se non ricordo male, sui papiri di Zenone, può essere già collocata intorno al terzo-secondo secolo avanti Cristo. Alla penetrazione linguistica segue anche una penetrazione di tipo culturale. Una penetrazione di tipo culturale che lui vede soprattutto alla luce della tradizione sapienziale e si spende in un'accurata analisi dei debiti di questa tradizione, soprattutto con platonismo e stoicismo. Passa poi nell'ellenizzazione della Giudea nel primo secolo d.C. a dire: io con la mia prima analisi vi ho dimostrato che la lingua e la cultura greca già nei primi tre secoli avanti Cristo lentamente erano penetrati nella società giudaica, e nel primo secolo quindi la Palestina in qualche modo era fortemente intrisa di elementi provenienti dall'ellenismo. Lo scopo complessivo della sua opera è quello di far capire come la Giudea non fosse in qualche modo un'isola separata da tutto il resto del sincretismo religioso proprio dell'ellenismo, ma in qualche modo ne fosse condizionata, influenzata, ovviamente in misure differenti. Ed è per questo che a conclusione del suo lavoro raggiunge, secondo me, l'importante guadagno di dire per la prima volta in modo chiaro che la distinzione tra giudaismo palestinese e giudaismo ellenistico è una distinzione che va superata. È un cliché storiografico che per un approccio scientifico corretto va in qualche modo oltrepassato. L'altro aspetto che a me preme sottolineare dell'opera di Engel è il fatto che lui individui anche una sorta di dimensione spirituale che è comune al milieu medio giudaico, e questa dimensione spirituale consiste nella scoperta del singolo individuo davanti a Dio e nella speranza di oltrepassare la morte e quindi di raggiungere la vita eterna quali individui. La scoperta del singolo davanti a Dio, secondo me, è un elemento importantissimo da sottolineare, perché diventerà poi l'elemento di riflessione centrale sia per la teologia che per la filosofia d'età imperiale. E questo mi riporta un po' agli studi della mia tesi, dove anche in ambito filosofico questa dimensione spirituale che accomuna un po' tutti i testi, sia filosofici che teologici dell'età tarda antica, è la necessità del singolo individuo di sentirsi personalmente seguito dalla divinità. Una divinità che, pur essendo trascendente, perché la trascendenza è l'altro elemento caratteristico che va assumendo la concezione di Dio in questo periodo, è un Dio trascendente ma allo stesso tempo estremamente provvidente. E non si tratta di una provvidenza universale, ma di una provvidenza che guarda il destino del singolo individuo. Quindi io direi che questi sono i due guadagni principali e questi sono i due guadagni dell'opera di Engel che, a mio avviso, chiunque si approcci a studiare i testi della letteratura medio-giudaica dovrebbe tenere presente. Poi si può discutere se la Palestina in quel periodo fosse più o meno ellenizzato, ma l'importante è capire che il rapporto tra ellenismo e giudaismo non deve essere visto in termini di negativo o di positivo. La domanda giusta non è chiedersi: è stato positivo questo incontro, è stato negativo? Dobbiamo in qualche modo andare oltre queste categorie storiografiche e valutare questo periodo nella complessità delle relazioni che in qualche modo hanno creato un dibattito molto vivace tra i vari testi e che è in qualche modo la base comune su cui poi hanno formulato le loro riflessioni teologiche sia il cristianesimo che il rabbinismo. Faccio un'ultima precisazione prima di passare alla parte tematica della mia relazione, nel senso che io ho sempre parlato di giudaismo e dell'ellenismo e poi spesso ho introdotto acriticamente un altro termine che è ellenizzazione. Io ci tengo sempre a specificare ovviamente che ellenismo ed ellenizzazione non sono la stessa cosa, sono due concetti molto diversi. Potremmo dire che l'ellenismo in qualche modo corrisponde al milieu culturale prevalentemente greco dell'epoca ellenistica, romana e bizantina. L'ellenizzazione invece è l'assorbimento a livello locale dell'elemento greco, quindi è chiaro che ellenismo ed ellenizzazione vanno considerati con una certa cautela, non vanno utilizzati come sinonimi e potremmo considerare, diciamo, l'ellenismo come una sorta di grande spettro dove da una parte c'è l'elemento nativo, dall'altra c'è l'elemento greco. I testi della letteratura medio-giudaica si collocano a vari livelli di questo spettro. Alcuni tendono di più all'elemento nativo, mentre altri tendono di più all'elemento greco. Quindi ci sono testi più o meno ellenizzati, però tutti si sono dovuti confrontare con l'ellenismo e quindi con l'elemento greco. Poi la reazione può essere stata di assimilazione oppure di rifiuto. Però è per questo motivo che condivido l'impostazione di Engel di trattare comunque tutto il medio giudaismo come il giudaismo ellenistico, perché il confronto comunque c'è stato, che poi l'azione sia stata di ricezione o di rifiuto, questo è un altro discorso. Va poi specificato che il termine ellenizzazione appare proprio in questo periodo, il che non è un caso perché appare nel secondo libro dei Maccabei. L'ellenizzazione potremmo dire che si esprime in termini di forza culturale che si oppone ad altri tipi di forza culturale, quale può essere la giudaizzazione, che non è ovviamente giudaismo per lo stesso motivo. Quindi è curioso che proprio in questo periodo, proprio nei testi della letteratura medio-giudaica, per la prima volta il termine ellenismos, che generalmente significa classicamente parlare il greco bene, ovviamente non balbettare come fanno i barbari, assume il significato di ellenizzazione come forza culturale che si contrappone ad altre forze, quali quelle proprie del giudaismo. Il giudaismo, tra l'altro, in questo periodo non viene percepito come tale, nel senso che noi molto spesso pensiamo al giudaismo come una religione in termini moderni. Però allora i giudei e anche le popolazioni a loro esterni non li vedevano principalmente come una religione come noi la intendiamo, ma li vedevano come un popolo. Cioè diciamo che non esiste il giudaismo, esistono i giudei. Sono connotati in modo etnico-geografico, non come una religione che tra l'altro è una categoria forse moderna e che quando è applicata a questo periodo dovrebbe essere utilizzata con molta cautela. Quindi abbiamo ellenismo, il giudaismo che in fondo non esiste, ma esiste nei giudei, e poi abbiamo l'ellenismo e l'ellenizzazione, che sono due forze culturali che si contrappongono oppure che si incontrano. Quindi questo è il quadro complessivo delle relazioni di questo periodo. Dopodiché volevo chiudere la mia relazione facendo un piccolo excursus attraverso alcune delle tematiche più importanti della letteratura media giudaica, perché poi alcune di queste tematiche diventano centrali anche nel primo cristianesimo. E una prima tematica, che forse per voi può essere anche interessante all'interno del quarto Vangelo, è quella del messianismo. La figura del Messia ovviamente deriva dal messianismo regale davidico dell'Antico Testamento, e questo tempo felice per gli uomini sarebbe venuto tramite la mediazione di un discendente di David dotato di particolari carismi. Nel secondo secolo avanti Cristo, probabilmente anche per motivi legati a contingenze storiche che non sono molto positive, di fronte all'insicurezza del contesto storico-sociale, all'ingiustizia e alle stragi che li legavano ovunque, si ebbe una sorta di rinascita delle speranze messianiche. L'uomo alza il proprio sguardo dalla terra per rivolgersi al cielo e in particolare a Dio, nella speranza che un giorno Dio stesso sarebbe venuto ad abitare nella terra. Nella sua formulazione più piena, questo tipo di speranza messianica, che poi è quasi una speranza messianica senza Messia, perché è Dio stesso in prima persona a venire ad abitare sulla terra, questo tipo di messianismo si trova nel libro dei Giubilei, che è un apocrifo dell'Antico Testamento. Un giorno Dio stesso dovrà scendere tra gli uomini per dar vita a una rinnovazione totale del cosmo. Questa rinnovazione partirà da Gerusalemme e dal suo tempio fino ad arrivare al cielo con i suoi astri. Questo tipo di messianesimo è un messianesimo senza Messia, perché il rinnovamento e la trasformazione che subirà sarà un rinnovamento, diciamo, non soltanto della terra, ma del cosmo intero. Per questo motivo non si può vedere una figura umana capace di tale tipo di trasformazione, e quindi il compito viene affidato a Dio in prima persona. Abbiamo poi nella letteratura medio-giudaica un altro tipo di messianismo, che è quello superumano. Per fare un esempio classico, basta pensare alla figura di Enoch. Enoch è il settimo patriarca antidiluviano ed è una figura molto importante nella letteratura medio-giudaica, perché è il protagonista di un pentateuco, cioè di 5 libri, noti come Apocalisse etiopica di Enoch, il primo libro di Enoch. La sua figura è la figura di un rivelatore di verità nascoste, poiché ha avuto il privilegio di fare un viaggio ultraterreno e quindi di vedere i misteri divini. Misteri divini che poi vengono svelati agli uomini. Ovviamente non a tutti gli uomini, perché rimane sempre il principio dell'elezione. Il medio giudaismo un po' oscilla tra la possibilità di salvezza per tutti e la possibilità di salvezza solo per gli eletti. Io personalmente direi che questa seconda opzione è quella prevalente e che forse meglio identifica la letteratura medio giudaica. Enoch, tramite le sue rivelazioni, ha una funzione salvifica per gli uomini. La sua posizione è di mediatore non solo tra Dio e gli uomini, ma addirittura tra Dio e gli angeli. Quindi il suo statuto è estremamente elevato. Nel Pentateuco che lo vede protagonista, in particolare nell'ultimo stadio di questo Pentateuco, tra l'altro che è stato scritto a cavallo dell'era cristiana, nel libro delle parabole, egli viene chiamato figlio dell'uomo e rappresenta proprio il Messia superumano a cui vengono attribuiti sia i tratti del Messia regale, e si dice addirittura che egli era presso Dio fin prima della creazione. Sua missione riguarderà tutti gli uomini e la giustizia sarà la caratteristica del mondo governato da questo Messia. E il suo compito principale sarà quello di compiere il grande giudizio finale. Quindi alla figura del figlio dell'uomo viene riservato il compito di mediatore e di giudice, mentre a Dio viene riservato l'attributo della misericordia, cioè non è più Dio stesso ad essere giudice. Infine abbiamo poi l'affermarsi di un messianismo duplice, sempre in questo periodo, dove i messia sono due, quello detto di Aronne e quello di Israele. Questi due messia hanno funzioni salvifiche in ambiti differenti, quello religioso e quello civile, e la loro venuta sarà preceduta dall'avvento di un profeta. Il Messia di Aronne è superiore al Messia di Israele e il suo compito sarà quello di dare un'interpretazione definitiva della legge e di incatenare Satana. Questo tipo di prospettiva si trova in un altro apocrifo dell'Antico Testamento, che sono i testamenti dei 12 patriarchi. Da quanto detto riguardo alle figure messianiche, risulta evidente che una caratteristica importante del medio giudaismo è quella delle figure di mediazione, che servono a salvare l'assoluta trascendenza divina. Queste figure di mediazione possono essere figure angeliche, oppure possono essere figure superumane come Enoch, figure di rivelatori, oppure figure di tipo messianico. Per quanto riguarda invece il mondo futuro, la riflessione medio-giudaica, in particolare nei testi apocalittici, presenta questo mondo come un radicale cambiamento di situazione, ma anche come la fine della storia presente che sfocia in un eschaton deciso da Dio e che solo Lui saprà quando avverrà, e questo mondo finale si può realizzare concepito sia come un mondo terreno, dove regna la pace, l'abbondanza e la piena attuazione della legge, oppure può essere percepito come una dimensione ultraterrena, ultramondana. Infine vi dico due cose sulla concezione di Dio e sulla concezione dell'uomo. Abbiamo visto che ci sono queste figure di mediazione perché il Dio dei testi medio-giudaici è un Dio trascendente e onnipotente. Questo Dio però, pur essendo trascendente e onnipotente, non è un Dio che non ascolta le preghiere del suo popolo oppure le preghiere dei suoi intermediari. Anzi, è un Dio che spesso e volentieri interviene a favore degli oppressi oppure a favore degli eletti o del popolo eletto. La storia del mondo si presenta in qualche modo scritta su delle tavole celesti, ed è per questo che ci sono così tante figure di rivelatori, perché i rivelatori leggono la storia del cosmo su queste tavole celesti e poi in qualche modo consegna i misteri divini agli eletti, a coloro che sono destinati alla salvezza. Questo pone in qualche modo un problema, perché il fatto che la storia sia già scritta implica in qualche modo che ci sia una sorta di predeterminismo da parte di Dio. Tutto è già stato scritto sulle tavole celesti da Dio, quale spazio lasciamo alla libertà e alla responsabilità morale dell'uomo? I testi della letteratura medio-giudaica risolvono in vari modi questo problema, sempre per far capire come la multivocità sia la caratteristica del medio-giudaismo. Alcuni sostengono che Dio predetermina solo il corso generale della storia, lasciando però il singolo individuo libero di agire, cioè di seguire o meno la legge divina. Poi ci sono alcuni casi estremi, come quelli dei manoscritti di Qumran, dove pensieri e azioni degli uomini sono predeterminati da Dio. Cioè Dio non solo predetermina il corso della storia, ma determina anche i singoli pensieri e le singole azioni degli uomini. In questo caso gli uomini sono dei veri e propri burattini in balia di forze a loro superiori, che non possono né sconfiggere e nemmeno controllare. L'antropologia che emerge dai manoscritti di Qumran è un'antropologia estremamente negativa. C'è una visione decaduta sia dell'uomo sia della natura. La visione decaduta dell'uomo però è un tratto comune un po' a tutto il medio giudaismo. In tutti i testi della letteratura medio giudaica l'uomo è destinato in qualche modo a vivere una situazione di odio da parte di Dio. L'uomo è per natura peccatore e con le sue proprie forze non arriverà mai alla salvezza. Ovviamente parliamo di etiche teologicamente fondate. Per arrivare alla salvezza è necessario l'intervento e l'aiuto della grazia divina, altrimenti l'uomo è assolutamente impotente. Questo tipo di visione dell'uomo raggiunge, come abbiamo detto, una visione estremamente negativa nei manoscritti di Qumran, dove c'è un'impostazione ben definita della storia, che segue un certo numero di fasi in una lotta escatologica tra i figli della luce e i figli delle tenebre, che sono due schiere angeliche, le schiere angeliche che combattono al fianco di Dio e le schiere angeliche che combattono al fianco del principio del male. Il principio del male nei manoscritti di Qumran è molto interessante perché è un principio creato da Dio. È Dio stesso che crea il male. E questa è una cosa molto particolare perché in genere le figure di mediazione servono proprio per togliere dall'impicci la divinità, dal doversi confrontare con la materia, con quello che è connotato negativamente e con l'origine stessa del male. I manoscritti di Qumran, per salvare la completa onnipotenza divina, anche il male è stato creato da Dio. E da un punto di vista teologico, questa a mio avviso è la soluzione più convincente, nel senso che è quello che funziona meglio, perché se si vuole salvare l'assoluta onnipotenza divina, necessariamente Dio deve aver creato anche il male. Dopodiché è chiaro che urge il tentativo di salvare anche la responsabilità dell'uomo e quindi si cercano delle forme di mediazione. Però è vero che in tutti i miei studi io non ho ancora trovato una forma di mediazione tra onnipotenza divina, problema del male e responsabilità dell'uomo che sia convincente. Necessariamente bisogna sacrificare qualcosa. Una prospettiva più edulcorata, ad esempio, è quella che si trova nella tradizione sapienziale e in particolare in Siracide e in Sapienza di Salomone. Qui abbiamo un Dio provvidente, c'è un certo determinismo a livello di corso della storia generale, però l'individuo è libero di scegliere tra bene e male. Tutto si basa ancora sul principio di retribuzione, all'osservanza della legge corrisponde un premio, viceversa il castigo. È vero che in questa prospettiva inevitabilmente invece l'onnipotenza divina ne risente. Questa carrellata all'interno delle tematiche del medio giudaismo non esaurisce ovviamente tutti i dibattiti teologici che sono stati affrontati dai testi della letteratura medio giudaica, però ci fa capire come i temi, le figure di mediazione, il problema del messianismo, la questione del male, che è una di quelle diciamo più approfondite dalla letteratura medio giudaica, il tentativo di coniugare una certa visione di Dio a cui corrisponda una certa antropologia, sono tutte tematiche che si ritroveranno anche nei primi testi del cristianesimo e anche nel Vangelo di Giovanni. Questo ambito però viene raramente studiato per capire le radici stesse del cristianesimo. Io credo per un motivo principale, perché eccetto per i manoscritti di Qumran, i testi della letteratura medio-giudaica ci sono giunti in tradizione indiretta, cioè non abbiamo gli originali ebraici o aramaici. Abbiamo testi in etiopico antico, in paleoslavo, in greco, in latino, il che rende un approccio filologico estremamente difficoltoso. Cioè, se l'interesse è quello di andare a vedere le dipendenze letterarie di alcuni testi del primo cristianesimo con alcuni testi della letteratura medio-giudaica, è chiaro che la situazione è estremamente difficile. Cioè, un esauriente approccio di tipo filologico non è assolutamente possibile. Credo però che il fatto che la filologia in questo caso non ci possa dare delle risposte non sia motivo comunque per andare a vedere che cosa complessivamente a livello di dottrine ci restituisce questo periodo. È per questo forse che mi piace parlare molto di milieu culturale, di dimensione spirituale. Non possiamo andare a vedere le dipendenze letterarie, però possiamo recuperare le dottrine e confrontare alcune suggestioni che i primi testi cristiani hanno sicuramente ricevuto da questo fondo comune da cui sono nati sia il cristianesimo sia il rabbinismo. E con questo concludo la mia relazione.